a bordo della nave è stata presa dalle autorità israeliane e sembrerebbe che in questi momenti è scortata verso il porto di Ashdod. E, insomma, diciamo che probabilmente questa volta le cose andranno in un modo radicalmente diverso rispetto a quello che è accaduto nella notte tra domenica e lunedì in acque internazionali, ricordiamolo sempre perché questo va sottolineato con.
35 miglia. Ma in modo diverso, però starei attento a dirlo, nel
Prego,
senso che
Manuel.
al di là delle violenze che ci sono state sulla Mavi Marmara, per esempio la nostra nave, la Sfendoni, detta 8000, ha avuto un trattamento simile, nel senso c'è stata una violenza comunque nel prendere da parte della marina israeliana la nave, una violenza che dove è rimasto ferito il capitano, qualcuno è stato colpito dal taser, paintballs sparate ad aria compressa, per poi quindi essere dirottati, come sta avvenendo per la Rachel Corrie, verso il posto di Ashdod. Però ecco, cioè, la violenza, cioè comunque il modo, la maniera in cui queste navi vengono dirottate in genere non è mai, non, è sempre cruenta, quindi starei attento a vedere, vorrei capire poi alla fine
Che
quando
cosa sta
verranno fuori cosa succede,
succedendo?
perché le informazioni che abbiamo adesso sicuramente non sono da parte dei partecipanti, dei passeggeri della Rachel Corrie, ma dell'ufficio stampa dell'esercito, che insomma non ha dimostrato una grande trasparenza.
Sì, infatti le notizie, chiaramente adesso abbiamo notizie solo da un certo punto di vista mediate dai siti di informazione, quindi io sto leggendo delle notizie riportate da Repubblica.it e sembra che la prima a dare la notizia di questo abbordaggio è stata un'organizzazione pacifista che si chiama Perdana e che è comproprietaria della nave. Sulla Rachel Corrie c'è anche il premio Nobel irlandese che, insomma, come dire, non è detto, no? Anche tu ce lo stai sottolineando, che possa tutelare da violazioni che.
Addirittura noi avevamo l'ex ambasciatore
Esatto.
statunitense in Iraq, insomma, che tutto sommato sembrava potesse garantire un po' più di attenzione. Non mi è sembrato che sia servito a molto. Sulla Mavi Marmara stessa c'erano diversi parlamentari, quindi insomma non penso che il governo israeliano si faccia scrupoli nel trattare in modo anche cruento personalità di ogni tipo, di ogni provenienza, quindi insomma.
Allora, noi abbiamo a disposizione questa mezz'ora per parlare con te, che sei un testimone di prima mano, per usare questo termine, di quello che è accaduto tra domenica e lunedì. Perché infatti poche cose si sanno in realtà di quello che è accaduto. Poche, probabilmente sono anche quelle che sono state raccontate dai giornali italiani in questi giorni. Tu in parte hai raccontato qualcosa ieri sera al Cinema Lumière, dopo le proiezioni di un lavoro che tu avevi fatto dopo l'operazione Piombo Fuso per Presa Diretta, il programma di Riccardo Iacona, e di un'inchiesta invece di Maurizio Torrealta si intitola così Armi misteriose a Gaza, e c'entra anche col tuo lavoro, insomma, quindi la scoperta di un nuovo tipo di armi che sono state utilizzate durante l'operazione
Sì,
Piombo
grazie ai
Fuso,
campioni che abbiamo prelevato a
prelevato
Gaza
lì a Gaza.
durante le riprese della prima,
Lo
sì, del primo
ricordiamo,
programma.
eravamo nel gennaio del. Esatto,
Gennaio-febbraio 2009, sì. Poco
quindi come dire,
più di un anno fa.
un anno e mezzo dopo ancora Gaza è oggetto di ragionamenti dal punto di vista internazionale, mentre la popolazione è sempre più schiacciata da un blocco che. Ormai sembra non aver più ragione neanche per il Vaticano, insomma,
Apparentemente sì,
che ieri è
apparentemente sì.
intervenuto. Esatto. Manolo, io vorrei che tu provassi a raccontarci le prime fasi, cioè quando avete capito che stava accadendo qualcosa alla capoflottiglia, alla Mavi Marmara.
Allora, c'è da dire che già da prima della partenza si erano cominciati a immaginare, a valutare tutti i diversi scenari possibili cui ci saremmo potuti trovare davanti. uno dei quali era posto all'arrembaggio durante la notte in acque internazionali, insomma non era uno scenario escluso. Quindi il giorno prima, la domenica al tramonto, quando già la flottiglia si era riunita al largo del Mediterraneo e puntava verso Gaza, c'era stata almeno a bordo della Sfendoni una sorta di esercitazione che permettesse agli attivisti presenti, io facevo parte del gruppo, eravamo divisi in due gruppi, il gruppo media e il gruppo degli attivisti, perché su una nave di 46 persone eravamo circa 15 operatori dei media di vario genere. Quindi gli attivisti presenti si erano esercitati in modo da rallentare almeno l'accesso alla cabina di pilotaggio, quindi al timone, da parte di un eventuale gruppo di commandos, e quindi hanno fatto una catena, chiaramente usando tattiche non violente, quindi sì. Hanno fatto una sorta di catena umana intorno a questa cabina, che è chiaramente tutta quanta in vetro, poi per permettere la visibilità e quindi più facilmente, come dire, più facilmente approcciabile, visto che era molto delicato, e niente, quindi ci si era preparati in qualche modo al peggio. La notte sono stati fatti dei turni, chiaramente, perché ci si aspettava da un momento all'altro un eventuale arrembaggio. Tutti speravano chiaramente che non avvenisse, che potessimo almeno avvicinarci a terra, vedere almeno da lontano la striscia. E invece circa dalle 11 sono cominciate a vedere delle luci di segnalazione delle navi che ci seguivano, e è cominciata questa sorta di cantilena via radio da parte della marina israeliana, che dice: Israeli Navy, you're entering, stai entrando in una zona militare, rivolgendosi ai capitani, dateci risposta. E non sono state date, cioè è stata ignorata in qualche modo, dal come era stato previsto, insomma, di ignorare questi segnali. Però diciamo che dopo circa un'ora queste luci erano sempre più visibili, si avvicinavano di più, e quindi tutti quanti erano ormai pronti a questo evento in qualche maniera. Io ho fatto un'ultima corrispondenza intorno, penso, a mezzanotte e mezza, dove dicevo che noi vedevamo che non era ancora partito l'attacco, ma che evidentemente stavano preparando o perlomeno ci stavano scortando in modo visibile. Diciamo che l'assalto vero e proprio parte circa le 4, e non è che è scattato solo sulla Mavi Marmara, ma contemporaneamente su tutte quante le 6 navi che componevano la flottiglia. E quindi non c'è stata, anche da parte nostra, non c'è stato modo di osservare troppo quello che succedeva sulla Mavi Marmara, presi come eravamo io a riprendere e gli attivisti a difendere il timone.
Era una notte molto chiara.
Era una notte di luna piena, devo dire, apposta come ho già segnalato, era stata un'immagine di una bellezza terrificante, nel senso che la formazione che avevamo aveva in testa la Mavi Marmara, come dire, l'ammiraglia, e a fianco, a scalare come a cuneo, le altre navi, i due cargo turchi, il cargo che veniva dalla Grecia e la Challenger One, che era la più piccola delle navi, che stava praticamente al centro di questa formazione ad ala. E quindi noi eravamo la nave immediatamente a destra della Mavi Marmara, quindi diciamo i più vicini, sì. E quando è iniziato l'attacco noi abbiamo visto questi Zodiac che si introducevano nella formazione, gli elicotteri che cominciavano a volteggiare.
Ecco, ricorda per gli ascoltatori che non lo sapessero, cos'è uno Zodiac?
Uno Zodiac è uno di questi gommoni attrezzati con a bordo delle pattuglie di 12 commandos, che chiaramente hanno un'alta velocità e permettono un facile arrembaggio accostandosi alle navi. Quindi c'erano decine di Zodiac, non saprei, anche perché mentre succedeva a noi la Mavi Marmara, contemporaneamente la stessa cosa succedeva sui cargo, che sono stati più facili da prendere perché c'erano pochissime persone, soprattutto il personale operativo, sì. Marittimo. Quindi l'assalto è stato contemporaneo. La nostra nave probabilmente è stata quella che è stata presa in modo più facile, proprio perché, non opponendo nessuna resistenza se non quella passiva, sono bastate due sound bombe assordanti, alcuni colpi di taser e un buon numero di proiettili di vernice, che chiamano paintball, che in realtà fanno anche abbastanza male se sparati da distanza ravvicinata. Calcolate la nostra barca magari 35 metri e per 10 metri, 12 metri di larghezza, quindi assolutamente spazi ristretti, quindi non è che c'erano questi colpi sparati da vicino. Ho visto parecchi lividi, parecchie contusioni dovute a questi colpi. Comunque nel termine di, penso, 6 minuti, non di più, in quel momento è difficile valutare il tempo, il comando è riuscito a prendere la nostra nave e a metterci tutti quanti seduti e mobilizzarci, e dopodiché è iniziata questa lunghissima traversata, perché la distanza dalla Terra era tale, 75 miglia, quindi sono più di 120 chilometri, circa 130 chilometri, quindi molto molto a largo. Ci è voluto parecchio tempo poi per arrivare al porto di Ashdod, dove siamo stati dirottati. È stato un rapimento, diciamo, sì, in acque internazionali, un sequestro. Noi abbiamo visto dalla distanza quello che succedeva alla Mavi Marmara, però non a lungo, proprio perché impegnati, come dicevo, in questa cosa. Abbiamo avuto il tempo di vedere anche due sottomarini che emergevano e che in pratica erano una scorta ulteriore.
Certo. Allora, il tempo vola peraltro, perché sono già le 12:48 minuti. Tu, nelle pochissime dichiarazioni che sono state raccolte dai quotidiani italiani quando siete arrivati, tu però hai fatto in tempo a esprimere un dubbio, sollevare un dubbio, che è quello sul reale numero delle vittime. Peraltro io voglio ricordare che lunedì, quando le notizie arrivavano in modo, insomma, molto frammentario, eccetera, per molte ore su tutti i siti di informazione italiani si è parlato di 19 vittime.
Beh, non è un caso.
Poi la cifra è scesa a 9. Allora, raccontaci perché tu dici che il numero delle vittime è più alto.
Beh, io non dico niente, io ho raccolto, quindi non ho una testimonianza mia diretta, quindi questo qui lo voglio chiarire, certo, perché prima che ci siano fraintendimenti. Diciamo che il periodo di reclusione all'interno del carcere di Beersheba ci ha permesso di raccogliere molte testimonianze da parte dei passeggeri della Mavi Marmara, principalmente di cittadinanza turca, ma provenienti da circa 40 paesi, quindi c'era gente veramente di tutto il mondo. Da subito ci hanno dato questa cifra fra i 16 e i 19, variava a seconda delle persone con cui parlavamo, però nessuno si è sognato di parlare di un numero inferiore. E ti parlo di decine di persone, c'erano circa 200 persone presenti nel carcere, nei vari bracci. Poi abbiamo avuto modo di incontrarci nei momenti di aria oppure nei trasferimenti in pullman, quindi diciamo che abbiamo incrociato parecchie informazioni. E quindi io ho, a parte le varie storie, i racconti delle fasi di come si era svolto l'arrembaggio, ho raccolto da tutti questo numero. La cosa che mi ha convinto in una seconda fase è stata quando sono stato sequestrato per la seconda volta e portato nelle camere di sicurezza dell'immigrazione all'aeroporto di Ben Gurion. Lì ho incontrato questa infermiera, Jerry Campbell, una ragazza 25enne australiana, che apposta svolgeva servizio di infermiera all'interno del pronto soccorso allestito sulla nave Mavi Marmara. E lei, le sue dichiarazioni in pratica hanno confermato, hanno un po' fatto quadrare, facevano corrispondere tutte quelle che avevo raccolto prima nel carcere. E lei parlava, da un punto di vista diretto, essendo all'interno del pronto soccorso, di nuovo dalle 16 alle 19 vittime. Ha parlato sempre Jerry Campbell, io riporto le sue,
chiaro,
dichiarazioni, quindi
e fai bene a sottolinearlo,
perché non vorrei che mi fossero, cioè, attribuite direttamente. Ha parlato di parecchi dispersi, ha parlato di parecchi corpi vivi e morti gettati in mare. Ha parlato di esecuzioni sommarie, di colpi a bruciapelo, ha parlato di cadaveri nei bagni con diciamo dei segni sia di percosse che di esecuzione, quindi anche lì colpi alla nuca a bruciapelo. Ci ha parlato di questo. Poi un'altra persona ci ha parlato invece della, e questo qui è tutta da confermare, però della presenza, cioè, e questo qui è confermato, di un bambino di 13 mesi che al rifiuto da parte del comandante della nave di far ripartire i motori dopo l'arrembaggio, dopo che si erano arresi, sembra che questo ragazzino sia stato minacciato e preso in ostaggio per costringere il capitano a riaccendere i motori per dirigersi verso Ashdod. Questa è un'altra informazione che si è ripetuta da varie fonti e che quindi mi sento di riportare sempre con il beneficio di inventario. Questo un dettaglio: i 9 morti che sono stati dichiarati sono tutti di cittadinanza turca, a parte uno che è turco-americano. Ecco, la cosa risulta assai strana a fronte di 40 nazioni, come diciamo prima,
che
presenti
sulla
Mavi Marmara. È assai bizzarro, insomma, almeno dal mio punto di vista, ma penso anche da un punto di vista logico, che le vittime fossero scelte a secondo della loro nazionalità, a fronte di una partecipazione così alta da parte di tutte le nazioni. Ecco, forse sarebbe da verificare attraverso le ambasciate, i governi degli altri paesi partecipanti, se ci sono dispersi o meno. Erdogan ha parlato dei suoi 9,
certo.
Ma gli altri?
Peraltro non ci sono notizie su, come dire, la corrispondenza tra gli elenchi, immagino, delle persone che erano state imbarcate e poi chi è ancora nelle carceri israeliane e chi è tornato.
Io mi auguro che Jerry Campbell sia una mitomane, come dire, che veramente le vittime siano 9, come dicono, e che questo sia solamente frutto della fantasia. Per scoprirlo è importante far partire un'inchiesta internazionale indipendente che verifichi queste notizie e stabilisca in modo trasparente per tutto il mondo quali siano veramente le cifre e cosa sia successo in quei 40 minuti di inferno sulla Mavi Marmara. È chiaro che se questa inchiesta viene insabbiata, non ha quell'impianto indipendente necessario, rimarrà una grande ombra, un grande dubbio su quelle ore, e cosa che non penso giovi a nessuno, prima di tutto al governo israeliano.
Manolo, peraltro su questi 9 cittadini turchi sono stati resi noti i risultati dell'autopsia.
Il Guardian è uscito oggi
esatto,
con questa cosa, ho letto.
E sì. Dice uccisi a bruciapelo e a distanza ravvicinata.
Non a caso, questo qui conferma ulteriormente le notizie che ho ricevuto da Jerry Campbell. Quindi il quadro, dico, più passa il tempo e più si ricostruisce intorno. Non è l'unica a dichiarare questo, vi sono una cittadina colombiana anche ha dichiarato queste cose sul numero dei morti, altre. Insomma, cominciamo a raccogliere in giro per il mondo, ora che le persone sono libere e possono liberamente parlare, forse riusciremo a avvicinarci alla realtà, alla verità di quelle ore, cosa che la propaganda del governo di Israele non ha permesso finora di portare a galla.
Abbiamo 4 minuti, il tempo è veramente volato, mentre chi sta seguendo anche sul sito questa chiacchierata che stiamo facendo con Manolo Luppi, chi ne può vedere la diretta in live stream. Esatto.
Era meglio di no.
Ti volevo fare qualche domanda, una forse, è l'unica che posso fare per il tempo, invece sulla detenzione nel carcere di Beersheba e poi sul rilascio. La detenzione com'è andata?
Ma bisogna dire che su questo la detenzione, noi abbiamo inaugurato una nuova ala del carcere di Beersheba, quindi eravamo in una condizione, sembrava un asilo nido, diciamo, per bambini cresciuti. Quindi tutto molto pulito, tutto quasi sterile. E non avevamo molto spazio fuori dalle celle, o meglio, c'era dello spazio, ma non avevamo tempo, ci facevamo stare insieme poco tempo. In quei pochi minuti che eravamo insieme cercavamo di raccogliere, di scambiarci queste informazioni anche con, per esempio, i passeggeri della Challenger, che è l'unica nave che è riuscita a scappare, essendo più veloce, la più piccola, ha tenuto testa per circa un'ora e mezza agli Zodiac finché non è stata bloccata. Quindi nel carcere però ci venivano negati i diritti basilari, con quello di telefonare. Noi non siamo mai riusciti a fare una telefonata per avvisare le nostre famiglie e quant'altro. Solamente dopo un paio di giorni è arrivata sono arrivati gli esponenti del consolato dai quali abbiamo potuto attingere notizie all'esterno, perché noi eravamo in una bolla tale per cui non sapevamo cosa fosse accaduto fuori. Quindi siamo stati privati di questi diritti, sicuramente. Il carcere di Beersheba era però assolutamente, perfetto dal punto di vista della struttura, sì, lindo. Non ci davano molto da mangiare perché eravamo troppi e la roba finiva subito, quindi aiutato a mantenere la linea.
Vi volevano far firmare qualcosa?
Ci volevano far firmare questo documento dove noi dichiaravamo di essere entrati illegalmente in Israele, chiaramente essendo stati sequestrati, portati con la forza da lì, nessuno di noi aveva intenzione di firmare qualcosa che in qualche modo avallasse una versione che non corrispondeva alla realtà. La parte però, dopo, quindi, quando siamo stati liberati da Beersheba, io ho subito un trattamento particolare proprio perché mi sono impuntato, volevo parlare col mio consolato e con il biglietto in mano, con il biglietto da visita del console, dicevo fatemi fare almeno una telefonata, in un aeroporto ci sarà modo di telefonare, questa mia insistenza e insieme alle intemperanze di qualcun altro insomma ha fatto scattare una sorta di carica, per cui siamo stati colpiti, presi, ammanettati e buttati in questa cella di sicurezza, dove però ho avuto la fortuna di incontrare Jerry Campbell che mi ha dato queste nuove informazioni. Esatto, quindi a qualcosa è servito anche qui. Mi hanno preso e rubato il portafogli, come mi hanno rubato il passaporto, come hanno preso tutta la nostra attrezzatura, le nostre riprese. Io mi auguro apposta che abbiano il coraggio di restituirle per far vedere a tutto il mondo veramente quello che è successo al largo del Mediterraneo quella notte.
L'ultimissima domanda, uno, se tornerai a Gaza, due, se pensi che quello che è accaduto possa essere stato, fra virgolette, utile.
La prima domanda, se tornerò a Gaza, userò l'espressione più comune fra il popolo arabo, che è inshallah, perché speriamo di sì, di riuscirci. Io mi auguro che di non essere apposta, come in questo caso, uno dei pochissimi italiani, eravamo 4, 6 con in tutto, quindi spero che semmai dall'Italia parta un contingente più nutrito, specialmente da parte dei giornalisti, perché ci sarebbe bisogno di raccontare in presa diretta queste storie molto di più. E la seconda domanda qual era?
La seconda domanda è se pensi che quello che è accaduto sia stato utile, utilizzo questo.
Allora, è difficile dirlo a fronte di tanto sangue versato, quindi diciamo, però mettendosi una camicia un po' cinica addosso, sicuramente le conseguenze politiche di questo gesto sono tali da farci pensare che sicuramente è servito a qualcosa.
Io ringrazio molto Manolo Luppichini per questa chiacchierata. Voglio ricordare anche che tu e Manuel Zani, che è un altro degli italiani,
sì, l'operatore che era con me,
sono
grande,
stati sequestrati, saranno questa sera al Festival Sociale delle Culture Antifasciste, tardo pomeriggio, probabilmente
sì,
verso
tra le 6, diciamo, esatto,
probabilmente
non
verso le 18,
tardi,
sì, in Viale Togliatti. Grazie a tutti e Piero, adesso il GR di Popolare Network.